Allora, ciao a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Transizione di Fase. Siamo qui a Firenze, al CSO Next Emerson. Siamo qui all'Hack Meeting 0X0E o Hack Meeting 2011, che è il luogo di ritrovo di tutte le controculture digitali italiane. Quest'anno questo appuntamento si svolge a Firenze. Siamo qui in questo grande spazio dove sta avvenendo una condivisione di culture e conoscenze, e appunto all'insegna, diciamo, della libertà e con i modi e le modalità che la comunità controculturale digitale italiana si è data. Stiamo andando in giro noi di Transizione di Fase a raccogliere un po' le dichiarazioni di alcune delle persone che vengono qui da molti anni, e abbiamo qua con noi uno degli abituè di Hack Meeting, ormai qui una presenza vista da 10 anni, che è Gine. Ciao Gine.
Ciao, ciao.
Allora, com'è questo Hack Meeting quest'anno? Come sta avvenendo?
Per ora è andata bene, oggi è il secondo giorno. Ieri venerdì l'affluenza era stata abbastanza, no? Copiosa, c'erano stati dei bei seminari ai quali alcuni ho partecipato, sia per newbie, diciamo, per persone che non hanno una grossa esperienza con l'informatica, sia per persone più esperte, ma anche di tecnologia o non solo riguardante l'informatica specifica. C'erano dei ragazzi che montavano dei circuiti e suonavano con dei circuiti, altri che si inventavano cose e facevano semplicemente, siccome erano più capaci degli altri, e condividevano le proprie esperienze, diciamo.
Quindi l'Hack Meeting, come dice sul sito, lo specifica bene, è un punto di incontro per hacker. Però hacker, la parola hacker non è quella che non significa per noi quello che normalmente significa per i media, ma come specifica bene il sito, significa chiunque abbia voglia di organizzare la propria vita e sappia sbattersi per farlo. Vogliamo chiarire meglio questo significato. Cos'è un hacker?
Esattamente che cos'è un hacker non lo so, secondo me ognuno ha la propria definizione, ma sicuramente non è una persona che è capace ad utilizzare informatica, semplicemente è una persona molto curiosa che ha intenzione e la voglia di governare le tecnologie, governare che poi non è nemmeno la parola giusta, di conoscere la tecnologia e di utilizzarla anche per fini che non sono quelli per le quali quella tecnologia è stata inventata, per cui con un frullatore ci possiamo fare, che ne so, un ventilatore, capito?
Ok, e oggi qui a Hack Meeting stamattina abbiamo avuto ospite il padre degli hacker, se lo vogliamo chiamare così, Richard Matthew Stallman, l'inventore del software libero o free software, che ha parlato davanti a una platea di centinaia di persone per più di 2 ore, credo. Cosa pensi dell'intervento di Richard Stallman? È una persona, diciamo, molto intransigente sui valori del free software, del software libero, della libertà. Lui oggi ha fatto un intervento sulla sorveglianza e sul modo in cui le nuove tecnologie possono creare una nuova stalinizzazione dell'informazione e aumentare le maglie del controllo sulle libertà individuali. Allo stesso tempo ho sentito anche però opinioni di persone che dicono sì, però è un po' intransigente, un po' così, mi scocciavo un po' a sentirlo. Tu cosa ne pensi e quali pensi che sia il sentire comune rispetto al messaggio che ci ha portato oggi Richard?
Guarda, incominciamo subito in questa maniera. Io non ho ascoltato l'intervento di Richard, no, perché stavo bellamente dormendo, perché ieri sera ho smesso di smanegare con un computer verso le 4 e mezza ed ero anche abbastanza ubriaco.
Dormivi.
Per cui esatto, dormivo. Ero insieme al mio cane nella tenda, fin quando ad un certo punto è partito una specie di ventilatore strano, una turbina, non lo so che cos'era, che mi ha svegliato, quindi mi sono svegliato. Dalla sala delle tende, dove ci sono le tende, sono andato verso dove stava parlando Stallman, che è il Land Space, e lì ho visto che c'era Stallman e c'era un mucchio di persone che comunque applaudivano abbastanza accoratamente a quello che diceva. Io con Stallman non sono sempre d'accordo, soprattutto quando parla di licenze e di viralità della licenza. Non sono d'accordo perché con Stallman, perché lui vorrebbe che lui ha coniato insieme al una serie di altri personaggi l'idea della GPL, ovvero la GPL ha come caratteristica che è virale, ovvero se tu utilizzi
puoi spiegare agli ascoltatori in parole povere cos'è la GPL, non diamo per scontato che sappiano già cos'è.
No, ma ci sto provando a spiegare la GPL, però soltanto sotto questo aspetto, diciamo, perché poi ci sono diversi aspetti per con i quali sono anche d'accordo. Diciamo, gli aspetti con i quali sono d'accordo sono quelli che riguardano la possibilità di utilizzare il software, di lasciare il codice sorgente, di poterlo ridistribuire, di doverlo ridistribuire con l'autore, che un software viene riconosciuto alla persona che l'ha fatto. Però non sono d'accordo con la viralità di questa licenza, perché ritengo che non sia conveniente. Non sia conveniente. Adesso ci provo a spiegarlo meglio. Nel momento in cui tu hai il codice sorgente, tu puoi prendere e fare utilizzare questo software e ad esempio chiuderlo e utilizzarlo, e nel momento in cui tu hai chiuso un software e hai rilasciato soltanto un binario, probabilmente sarà utile, cioè sarà molto difficile riuscire a capire qual è il codice sorgente e quindi che tu hai copiato. Ora, molto spesso poi il piccolo autore che ha creato un software e l'ha rilasciato con GPL non avrà nemmeno le possibilità di combattere o far valere i propri diritti su delle aziende che sono molto grosse, che sono quelle che solitamente utilizzano questo stratagemma di chiusura del software. Quindi essenzialmente con la GPL io ritengo che le aziende grosse comunque fanno quello che gli pare con il codice sorgente. Il problema è che quelle piccole non lo possono fare. Allora, siccome io ritengo che siano più valide spesso oppure ritengo che i piccoli personaggi che vogliono poter godere di determinati tipi di diritti, limitarli soltanto a quelle grosse penso che sia sbagliato, per cui sono più d'accordo con la licenza BSD, che dice io questa cosa l'ho lasciata, questo software che ho prodotto è per tutti, e se tu lo vuoi prendere, vuoi farci quello che cazzo ti pare, prendere e faccio quello che cazzo ti pare. L'importante è che dici che questo software è nato, è venuto da me, capito? L'ho fatto io. Poi se tu vuoi prenderlo e venderlo, bella. Se tu vuoi prenderlo e chiuderlo e farci un'altra cosa, bella. Non è che ti voglio forzare, cioè mi sembra molto stalinista come lettura, esatto.
Ok, a parte gli argomenti più tecnici che magari di cui molti seminari trattano, no? Infatti ci sono stati molti seminari, stanno avvenendo in continuazione, sono iniziati ieri mattina credo e sono andati avanti fino ieri pomeriggio, stanno ancora andando avanti. Ci sono stati alcuni seminari che ho trovato molto interessanti. A me è piaciuto molto quello su Bitcoin, questa moneta virtuale che apre scenari assolutamente allucinanti. Il seminario è stato fatto da Jaromil, che è stato veramente interessantissimo comunque. C'è qualche altro seminario che ti ha particolarmente colpito, qualcosa di interessante?
No, io... No, essenzialmente quello che succede è che sono sempre molto più attento all'autogestione piuttosto che ai seminari, perché alla fine
è sempre così.
non mi piace nemmeno molto questo ruolo delle persone che parlano, insegnano, e gli studenti che stanno ad ascoltare. Mi piace più una condivisione totale, globale, davanti a una macchina, mentre si beve un caffè, si beve la birra o si fuma la canna. Però ho partecipato ad un workshop perché mi era stato chiesto di dare una mano nel farlo, che era quello che si faceva, si chiama Acid Base 1, che in pratica spiegava più o meno che cos'era il computer molto velocemente, come era fatta la rete, quali erano alcuni dei software che comunemente vengono utilizzati e quali erano i metodi che tendenzialmente potevano essere utilizzati per vendere cara la propria privacy. E poi questo seminario ti traghettava ad un secondo seminario che era un seminario di base sulla crittografia, che sì, garantisce, diciamo, se utilizzata in una determinata maniera, garantisce abbastanza bene la propria privacy e il proprio anonimato. Ci sono degli altri, però questi sono tutti seminari tecnici informatici, però ad esempio adesso qui di fianco, mentre stiamo trasmettendo, ci sono dei ragazzi che stanno insegnando come serigrafare le magliette. Ci dovrebbe essere più tardi un seminario su come fare il formaggio. C'era prima, sapevo che di fianco al bar c'era un seminario sulla precarietà, che comunque colpisce anche i programmatori e le persone che si occupano di IT. Sì, chiaro. Sì. Cioè, nel senso, nel momento in cui uno capisce qual è la propria posizione nel mondo e come poter sfruttare la propria posizione per far guadagnare dei diritti più che a se stessi, ma ad una classe di persone, io lo ritengo hacking.
Non si tratta solo di tecnologia, di discussioni e di smanettamenti con computer e tecnologia avanzata, ma si tratta anche di un incontro di persone. È come ogni volta che c'è un incontro di persone, non c'è solo arida tecnologia, ma anche cuore. Ci sono, immagino, molti aneddoti di situazioni che saranno capitate in questi anni di Hack Meetings. Magari ce ne vuoi raccontare qualcuno simpatico?
Ma guarda, per rispetto della privacy delle altre persone parlerò di quello che mi hanno raccontato, che ho fatto io, perché tendenzialmente sono una persona molto beona e a volte quando utilizzo dei superalcolici combino cazzate. Ad esempio a Palermo, dopo una sbronza fatta con della vodka, avevo organizzato un vodka party insieme a un mio ex coinquilino ucraino e oltre a me ubriaco c'era Darkpand e non so quante altre persone, perché abbiamo finito tutta la scorta di vodka che avevano dentro l'ask. E
io c'ero, ti ho visto, eh.
Sì, lo so che mi hai visto. E niente, mi hanno raccontato che ho interrotto un workshop alle 3 di notte fatto da Lesion e Baku su non so cosa, ovviamente, perché ero sicuro che stessero sbagliando a dire le cose. Mi sono calato dal secondo piano al primo lanciandomi su un albero, ho vomitato in mezzo all'assemblea di gestione finale, la cosiddetta plenaria che succede la domenica. E niente, comunque questo ti fa capire anche che ad Hack Meeting si viene a fare qualsiasi cosa. Per me soprattutto è un incontro con amici che sono sparsi, e la penso alcune volte come me, e sono sparsi per tutta Italia, ed è un momento per incontrarli, salutarli, anche per solo per berci una birra e raccontare cosa fanno nella vita. Cosa fanno, perché ultimamente c'è questa diaspora dei programmatori e di sistemisti e tecnici all'estero, nel nord Europa, e vengono tutti cooptati da... scusate che c'è una telefonata.
Ok, aspettiamo. Gina ha ricevuto una telefonata. Vabbè, prendiamo l'occasione per continuare a descrivere quello che c'è qua in questo momento. Ce lo vuoi... Adesso parla un po' Frodo, dai.
Allora, vabbè, no, nel senso parlo io, ma non per niente, perché chiaramente il nostro caro Psilocibe è stato qui tante volte. Quello che in realtà non mi aspettavo davvero una volta arrivato qui era sicuramente quello di trovare un ambiente proprio tranquillo, nel senso che sì, la paura mia è in realtà sconfermata anche durante il viaggio, mentre venivo qui era proprio, ma che te sei portato il computer? Ma guarda che all'Hack Meeting non serve il computer, cioè di per sé... l'idea dell'Hack Meeting nella mia testa pregiudiziale era minchia tutti smanettoni, chissà che figura del merda ci faccio perché inizieranno a parlare di roba che non capisco. In realtà nonostante sia tutto auto-organizzato e tutto molto easy, puoi facilmente scegliere quelle che sono appunto le iniziative che sono più alla portata, e questa è assolutamente una cosa super, super figa per una persona come me che ci capisce poco o niente, insomma.
E anche c'è da sottolineare l'assoluta autogestione in cui avvengono tutte le cose. Per esempio noi, transizione di fase, siamo arrivati qui, ci siamo preoccupati ovviamente di andare a chiedere ma possiamo fare un banchetto, dove ci possiamo sistemare, e fondamentalmente ci è stato risposto fate un po' come cazzo vi pare, basta che insomma regolatevi, se vi serve una presa di corrente vi mettetevi vicino alla corrente. Cioè, ma è tornato Gine innanzitutto, e quindi ridiamo la parola a Gine. Di cosa stavamo parlando? Di quando ti eri lanciato dal secondo piano?
A Gine io la volevo fare, nel senso che prima in maniera informale, quando chiaramente uno dice sì, transizione di fase, ma che mi chiedi? Di stare un po' lontani, ok? O dicono di stare un po' lontani al microfono oppure di abbassare il guadagno, perché questo abbiamo imparato che si può fare. Insomma, la domanda è appunto che dicevi tu, come viene scelta la città e perché quando uno va sul sito dell'Hack Meeting trova scritto l'ultimo Hack Meeting del 2011? Cioè, che significato ha quella frase? Ha un significato o la risposta può essere anche no? Però, cioè, nel meccanismo di auto-organizzazione, come si scelgono un poco quelli che sono i cardini di questo evento?
Allora, l'Hack Meeting viene essenzialmente proposto da un gruppo, un collettivo che può essere politico, tecnico, non tecnico. Generalmente qualcuno che ci conosce c'ha sempre qualche sponda tecnica che si scrive in lista il desiderio di un gruppo, di una collettività, di una qualche zona d'Italia. I vari posti che si propongono poi vengono scelti dalla mailing list attraverso una, diciamo, assemblea che viene fatta qualche mese prima dell'inizio della meeting, e viene scelta, ma a volte ci sono, cioè, i posti non ce ne sono sempre tanti, perché alla fine è un bello sbatti per creare tutto sto
qua dentro. C'è davvero di tutto, però.
sì perché c'è, bisogna sistemare corrente elettrica, bisogna sistemare, cercare di avere almeno un po' di internet, perché altrimenti qui la gente impazzisce. Bisogna organizzare per il cibo per almeno 200-300 persone, bisogna organizzare un bar, persone dove possono, luoghi dove possono andare a dormire, turni per pulire. In realtà poi questo secondo me è sempre la problematica, che non esiste perché i turni, perché la gente si auto-organizza e si scrive al tabellone che viene attaccato da qualche parte, e non ci sono mai problemi di qualcuno che rimane da solo a cucinare o qualcuno che rimane da solo a pulire. Ricordo che ad esempio una volta a Parma, insieme a un collettivo che si chiamava Mario Lupo, nel 2006 è stato occupato uno spazio che non aveva la corrente elettrica, o meglio aveva l'impianto elettrico, ma l'impianto elettrico era stato troncato e tranciato in diverse parti perché c'era stata una precedente occupazione di un collettivo sempre parmense, e non c'era l'acqua e non c'era internet, per cui un suicidio. La preparazione dell'Hack Meeting è incominciata molto prima, cioè, ed è incominciata con l'occupazione dello spazio, la rivendicazione politica dell'occupazione e l'importanza di avere spazi dentro ai quali esprimere cultura antifascista. poi abbiamo incominciato a le persone, sapendo qual era la condizione di quello spazio, sono arrivate molto prima, in anticipo, anche perché bisognava proteggere l'occupazione in qualche maniera, e abbiamo incominciato a scavare tunnel fino al centro di una rotonda per dove ci siamo attaccati all'acqua corrente. Un ragazzo di Bologna, un amico, insieme chiaramente alle persone che lo aiutavano, ha risistemato l'impianto elettrico. Chiaramente non c'era niente a norma, e chiaramente i soldi per fare queste cose li abbiamo cacciati noi. Ci autofinanziamo attraverso la vendita delle magliette e dei pasti, che comunque sono a basso prezzo, le magliette a 10 e il pasto a 4, ma a volte viene anche a 3. Poi ad esempio internet l'abbiamo ottenuto prendendolo da circa un chilometro di distanza, mettendo un access point appeso in un albero con delle batterie al piombo che lo mantenessero alimentato, però siccome era di fianco e poi puntandogli contro un'antenna direzionale, che quindi riusciva a fare un sacco di strada e quindi recepire il segnale, però il problema è che questo router sull'albero era montato vicino a una massicciata di una ferrovia, per cui ad una certa è arrivata la Digos dentro allo spazio chiedendoci se il router era il nostro o no, perché stavano partendo gli artificieri da Bologna per far brillare i macchinetti, e noi gli abbiamo fatto no, sono nostri, lasciateli lì, e abbiamo così risolto questo problema. Ma che stavamo dicendo?
Stavamo dicendo un sacco di cose, insomma, di come vi auto-organizzate. No, comunque è una cosa un sacco interessante. In realtà è in un momento in cui in questo paese, diciamo, di movimento non ce n'è tanto, no? O comunque di roba che duri nel tempo, non c'è, mi pare che quella dell'Hack Meeting comunque sia una comunità in un certo qual modo, cioè si viva come e si crei anche, si auto-organizzi dei luoghi in cui incontrarsi, digitali a volte, ma anche fisici come questo, no? Cioè quest'anno sono stati fatti, ti dico proprio da persona che è stata presa e portata qui perché faccio questa cosa della radio, e quindi quest'anno sono stati fatti altri Hack Meeting in Italia, non lo so, o in Europa, se siete connessi con chi organizza Hack Meeting in Europa eccetera, cioè come...
No, allora diciamo che l'Hack Meeting è sempre stato uno all'anno da 14 anni a questa parte,
che sono un botto,
che sono tanti, sì. Sono tanti, e questa cosa però è stata possibile proprio perché l'Hack Meeting si sposta e non è sempre nello stesso luogo, e quindi l'organizzazione non pesa sempre per la maggior parte su sempre le stesse persone. È fondamentale, ed è fondamentale. Comunque sì, siamo connessi anche con altre realtà, ci sono altri momenti dove gli informatici o i tecnici però hanno un altro tipo di valenza, c'è meno autogestione, c'è un gruppo che organizza e gruppi che usufruiscono di quello che è stato organizzato. La committee invece non inizia così. Tutti, cioè non esistono organizzatori e avventori, siamo tutti organizzatori, tant'è che ad esempio di nuovo a Parma tutti giravano con sta maglietta scritto staff nella schiena, e le stesse magliette che noi vendevamo per organizzare, per autofinanziarci, avevano la maglietta staff sulla schiena, e siamo in connessione con gli Hack Meeting europei, e c'è un Hack Meeting europeo che si chiama Trans Hack Meeting, che ogni volta viene scelto dove farlo, in che paese farlo, e ricordo di uno in Jugoslavia e uno in Norvegia, ma perché me ne hanno parlato, non sono mai andato. E siamo più in relazione chiaramente con l'Hack Meeting spagnolo, con i quali condividiamo anche la pagina del sito, infatti hackmeeting.org, poi da lì si può riuscire ad accedere al sito italiano dell'Hack Meeting italiano e dell'Hack Meeting spagnolo, perché un sacco di ragazzi spagnoli italiani sono migrati in Spagna e viceversa. E soprattutto ora in Spagna hanno da fare, infatti questi ragazzi quest'anno non li ho visti mentre gli anni precedenti c'erano.
Vabbè, ok, adesso mi sa che è arrivato il momento di lasciarti, andare a cucinare, pulire e fare...
In verità devo andare al bagno.
Ah, va bene, semplicemente al volo dici cosa ci sarà pomeriggio e cosa c'è domani e il ruolo anche di questa assemblea plenaria, insomma.
Allora, cosa c'è sto pomeriggio? Non lo so, andate a vederlo su it.hackmeeting.org. Tendenzialmente l'orario e gli avvenimenti sono quelli, metteteci sempre uno o due ore di ritardo. Sicuramente ci saranno, come è usuale, dei workshop che non sono segnati a tarda notte. Poi cos'è che...
Domani invece
c'è l'assemblea plenaria. Tendenzialmente stanotte uno si andrà a letto o si andrà a letto quando è le 6 del mattino, quindi quando sono le 11, mezzogiorno, la gente, siccome è lunedì, si va a lavorare oppure si va a non fare un cazzo come faccio io.
Perché
la precarietà di qui prima. La plenaria, si fa questa plenaria, che è un'assemblea dove si analizza come è andato l'hack meeting di quest'anno, si fanno anche i conti dal punto di vista economico, perché alla fine l'hack meeting, oltre a finanziare se stesso, finanzia una serie di realtà di server indipendenti, tutti conoscete autistici. Ci sono altre piccole realtà che nascono, chiaramente per noi l'auto-organizzazione è fondamentale, per cui ognuno ha il proprio server, questa è una cosa alla quale ci piacerebbe arrivare, per cui si danno sempre, si finanzia autistici, Indivia, Verde Binario, che è questo museo interattivo di archeologia informatica che si trova a Catania oppure nelle zone limitrofi. Si finanzia alcuni club se hanno necessità di niente, tutto qua.
Va bene, allora lo ringraziamo e lo lasciamo andare in bagno, caro Psilocibe, che è lì con gli occhi che ti vuole fare un'altra domanda. Lasciala.
No. Ero stato un attimo in giro a cercare altre persone con cui fare quattro chiacchiere, quindi purtroppo mi sono perso l'ultima parte, mi sono perso molto.
Ti sei perso tantissimo, ho parlato, no, non te lo dico, ti ascolti il podcast su transizionedifase.org. Ma una cosa che solitamente sta, una situazione che invece sta cambiando da meeting a meeting, è, che secondo me è molto importante, è l'arrivo di un sacco di donne che incominciano a lavorare con il computer. E per cui al posto di vedere sempre l'opinione di un uomo a questo microfono, potremmo cercare una signorina, una signora che ci dice come la vede lei, no? Perché avremo...
Assolutamente sì, infatti la prossima persona che sta per arrivare qui ai microfoni è Irene, che sta per arrivare. Irene è di Verde Binario, un'associazione di Cosenza che si occupa di trashware e archeologia informatica. Pensa che a Cosenza hanno fatto un museo di archeologia informatica dove hanno calcolatori degli anni 70 che gli sono stati dati dall'Università della Calabria. E ora faremo un paio di chiacchiere con loro, con una donna. Ok.
Va bene, allora chiaramente la situazione è dinamica, quindi ci abbiamo tutti quanti abbastanza da fare. Allora vi lasciamo a un po' di musica, così insomma le vostre orecchie si tranquillizzano un poco. E a breve vediamo un attimo se riusciamo a intervistare Irene prima che cominci un workshop che vi vogliamo streamare fra poco, oppure se prima facciamo il workshop e poi, insomma, come dicevano prima, la situazione è abbastanza dinamica, i workshop cominciano in ritardo, quindi bisogna stare abbastanza attenti. E allora un buon ascolto a tutti e a tutte, da Frodo e da Psilocibe, ivi presenti, il nostro buon Jiu-Jitsu è sparso, e qui accanto a noi ci abbiamo Tizia, qui che fra poco intervisteremo anche lei. No, come?
Ma forse vado via.
Vai via dove?
Vado a seguire un workshop.
Quale? Non sai neanche il titolo, cioè dai, è vergognoso. Va bene, quindi fra poco ti intervisteremo. E allora, giusto una canzone, è arrivata già Irene, quindi vi mettiamo un po' di musica e subito vi facciamo partire.